Ringrazio il dottor Agostini. E, tra l'altro, adesso con gli obblighi del decreto trasparenza bisogna pubblicare il 7:30, perciò diciamo unite tutto sia quello che. E adesso do la parola alla dottoressa Barillà, direttore dell'Ufficio Organizzazione, Reclutamento e Condizioni di Lavoro e Contenzioso delle Pubbliche Amministrazioni, che ci dà appunto uno spaccato della pubblica amministrazione vista dal Dipartimento in relazione sia a diciamo, gli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni centrali e sia di quelle delle amministrazioni locali. Tra l'altro è il direttore che si occupa, è in costante raccordo con le amministrazioni proprio sugli aspetti, diciamo, organizzativi. A te la parola.
Grazie, sono contenta di partecipare per la prima volta a questo convegno dedicato a Ubaldo Poti, che anche se non ho conosciuto, non ho avuto il piacere di conoscere personalmente perché sono arrivata in dipartimento un po' più tardi, e tuttavia ho avuto modo di sentire i suoi racconti molto spesso dal consigliere Naddeo, nonché da altri colleghi che hanno lavorato, e quindi di poter apprezzare la grande professionalità attraverso appunto i ricordi di grande stima che venivano spesso riportati in tante occasioni di lavoro dai vari colleghi. Vorrei dire, Antonio, che mi verrebbe da suggerire una sorta di integrazione al titolo del convegno, PIA e sviluppo del capitale umano, senza oneri maggiori per la finanza pubblica. In effetti ci ritroviamo a discutere di questi temi che sono senz'altro di grande rilevanza, perché valorizzare il capitale umano è una leva che senz'altro può favorire una maggiore efficienza, una maggiore produttività delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, quelli che sono ordinariamente gli strumenti che dovrebbero essere utilizzati per questo sviluppo del capitale umano sono di difficile utilizzazione in questo momento. Si può sviluppare il capitale umano attraverso interventi di formazione, attraverso sistemi di premialità, progressione di carriera, incentivazione. Tutti strumenti che in qualche modo, come sappiamo, con gli interventi che si sono succeduti negli ultimi anni, ma in particolare con la manovra estiva del 2010, sono fortemente sacrificati. La formazione è stata ridotta, abbiamo, come sappiamo, il congelamento delle retribuzioni e soprattutto di quelli che sono i fondi destinati alla contrattazione integrativa e in qualche modo anche il blocco delle progressioni di carriera. Anche se su questo aspetto sarà interessante attendere per novembre il pronunciamento della Corte Costituzionale, atteso che molti di questi commi dell'articolo 9 del decreto legge 78, che sono intervenuti appunto per bloccare le retribuzioni o anche bloccare i rinnovi contrattuali, sono stati rimessi appunto alla Corte Costituzionale in quanto non sono, diciamo, sono suscettibili in qualche modo di violare articoli della Costituzione importanti, soprattutto appunto quelli che riguardano il diritto ad una retribuzione che sia corrispondente anche alla prestazione lavorativa e a non negare conseguentemente gli incrementi retributivi che scaturiscono anche dal costo della vita. Quindi, poiché gli strumenti ordinari che possono essere approntati per lo sviluppo del capitale umano sono di difficile utilizzazione, ad esempio, proprio per rappresentare quanto è difficile la realtà e collegandomi anche a quello che ha detto poc'anzi il direttore generale del Comune di Venezia, addirittura tra diciamo, le varie richieste che provengono dal personale, si chiede possibilmente che anche quelle poche risorse che sono destinate alla produttività non vengano erogate a fine anno, ma che ci sia una sorta di anticipazione mensile a garanzia proprio di una sorta di integrazione di quella che è la retribuzione del dipendente. Questo può sembrare una forma, diciamo, di elusione e di aggiramento di quelle che sono le disposizioni della riforma Brunetta, ma in qualche modo bisogna capire che effettivamente ci sono alcuni dipendenti pubblici che considerano rilevante anche quel minimo di integrazione integrazione che può scaturire da un'anticipazione del trattamento legato alla produttività e che normalmente in relazione alla riforma Brunetta dovrebbe avvenire a consuntivo dopo che l'organismo indipendente di valutazione abbia approvato la relazione finale sulla performance. Questo per rappresentare quanto possa essere difficile la situazione. Allora è sicuramente vero che lo sviluppo del capitale umano in qualche modo si deve muovere secondo una logica che è più di tipo culturale, motivazionale, quindi non intervenire con strumenti di natura retributiva, di natura economica, dato che al momento non ci sono, ma sviluppare il senso di appartenenza, di responsabilità, questa cultura di integrità, dell'integrità che la ritroviamo scolpita nei decreti legislativi più recenti, quelli sulla trasparenza oppure nella legge anticorruzione. Quindi sviluppare questa etica del civil servant, come giustamente veniva anche rappresentato dal dottor Scugnamiglio nella sua relazione. Detto questo, diciamo, sul fronte delle risorse umane, un altro strumento che potrebbe in qualche modo favorire una maggiore efficienza dell'amministrazione sicuramente sono gli interventi che si possono realizzare sul piano organizzativo con strumenti appunto di razionalizzazione delle strutture. Questo è un momento nevralgico in quanto abbiamo avuto a seguito del decreto legge cosiddetto spending review un ulteriore importante taglio sulle strutture organizzative dei ministeri, degli enti pubblici non economici, diciamo di quelle amministrazioni che fanno capo al governo centrale. Un taglio significativo perché di fatto siamo arrivati a tagliare le strutture di prima fascia del 20% e altrettanto sulle strutture di seconda fascia. Poi c'è anche il taglio alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ma quello per certi aspetti si riflette di meno sull'organizzazione. Diciamo che il fatto di dover ridurre del 20% strutture di prima fascia e strutture di seconda fascia dà la possibilità alle amministrazioni di operare degli interventi di riorganizzazione finalizzati ad esempio ad eliminare le duplicazioni, ad eliminare le sovrapposizioni e a razionalizzare anche i processi che si svolgono all'interno dell'amministrazione, in una logica che poi deve anche muoversi, diciamo, di pari passo con quella che è l'impostazione del bilancio e quindi individuare dei centri di costo che siano coerenti anche con le singole missioni e con i centri di spesa così come sono individuati nel bilancio. Aspettiamo quindi di avere il risultato appunto di questi interventi di riorganizzazione da parte delle amministrazioni, considerando che non pochi problemi si porranno perché a fronte di quelle che sono le soluzioni, diciamo, di efficienza delle amministrazioni abbiamo poi quelle che sono legate ai rapporti di lavoro che l'amministrazione ha con il proprio personale. È uno degli elementi abbastanza critici che si pone in questa fase di riorganizzazione è quello legato ai dirigenti che hanno un incarico dirigenziale, nel senso che come gli interventi di riorganizzazione si possono riflettere sul quello che è il contratto di un dirigente che è tuttora in essere, che potrebbe essere inciso dall'intervento di riorganizzazione operato sulla struttura organizzativa. È interessante, ad esempio, richiamare una recente sentenza del Tribunale di Roma che poi riguarda una disposizione contenuta nel decreto legge Spending Review sulla presenza del Consiglio, che prevedeva nell'intervento di Spending Review della presenza del Consiglio, si prevedeva appunto che all'esito di questa riorganizzazione dovessero cessare tutti gli incarichi del personale dirigenziale in posizione di comando oppure con incarico esterno. Il Tribunale di Roma, chiaramente appunto la Presidenza ha dato attuazione a questa disposizione, il Tribunale di Roma ritiene che l'intervento di Spending Review non giustifichi il fatto di far decadere un rapporto di lavoro che ha creato un affidamento in capo al dirigente. Quindi anche qui diventa difficile conciliare delle misure di alleggerimento di quello che è l'apparato amministrativo di una pubblica amministrazione rispetto poi a quelli che sono i diritti che possono scaturire da un contratto individuale. E questa questione rappresenta in qualche modo un precedente di cui tenere assolutamente conto, in quanto, come voi sapete, diciamo, negli interventi di riorganizzazione avremo come effetto la necessità, diciamo, di ricondurre gli incarichi dirigenziali ai numeri ridotti della dotazione organica, con la conseguenza di dover capire che cosa fare rispetto agli incarichi che sono in questo momento corrispondenti all'attuale assetto organizzativo. Poi l'altro problema, diciamo, che si pone, a parte quindi il discorso della dirigenza, è quello che riguarda la gestione delle eccedenze, perché i tagli che si sono susseguiti negli ultimi anni in qualche modo sono stati dei tagli indolori, poiché hanno interessato essenzialmente i posti vacanti della dotazione organica. Il ripetersi, diciamo, di interventi di questo tipo, con una logica che effettivamente è la logica lineare, che quindi finisce in sostanza per premiare chi aveva delle dotazioni organiche molto gonfie, mentre chi aveva strutturato la propria dotazione organica sulla base di un fabbisogno effettivo è stato sicuramente penalizzato da tutti questi interventi. Comunque, appunto, il ripetersi di queste riduzioni ha determinato, con il decreto legge Spending Review, che anziché effettuare dei tagli sui posti vacanti della dotazione organica, questi tagli siano intervenuti assolutamente su posti coperti. Ecco il prodursi quindi di situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza funzionale, che sulla base appunto del lavoro svolto dal Dipartimento su questo fronte si aggirano intorno alle 7.000 unità per quanto riguarda appunto le amministrazioni che sono state fino al momento destinatarie del taglio, e parliamo di circa 80 amministrazioni che in questo momento hanno dato corso alla spending review. Sicuramente è stata interessante la soluzione che ha prospettato il legislatore con il DL Spending Review sulle modalità di assorbimento di queste eccedenze, perché immaginare che di utilizzare gli strumenti previsti dall'articolo 33 del 165 forse sarebbe stato assolutamente illusorio e anche un po' da suicidio, diciamo. In questo momento abbiamo grosse difficoltà a collocare il personale in mobilità nelle amministrazioni, intese nel senso più ampio possibile, proprio perché sul piano delle amministrazioni centrali abbiamo avuto queste riduzioni delle dotazioni organiche e quindi non hanno disponibilità di posti. Sul piano invece delle amministrazioni locali è sempre più frequente e diffusa la necessità di garantire gli equilibri di bilancio, di garantire i vincoli che ci sono sulla spesa del personale, i vincoli del patto di stabilità, e conseguentemente, poiché la spesa del personale rappresenta una spesa fissa, anche queste amministrazioni non hanno la capacità di poter ricevere altro personale. Quindi lo strumento della mobilità, per quanto, diciamo, possa rappresentare senz'altro una forma di razionalizzazione e di ottimizzazione nella distribuzione delle risorse, in questo momento rimane un po' soffocato proprio dalla difficoltà che hanno le amministrazioni a ricevere. Ecco quindi che il legislatore in quest'ottica ha previsto uno strumento di assorbimento graduale delle eccedenze da qui al 2014, in parte organizzato, diciamo, su una logica di fuoriuscita naturale del personale, quindi secondo il regime dei pensionamenti ordinari, e in parte invece strutturato secondo un sistema che prenda riferimento il regime previdenziale, quindi il regime pensionistico anteriore alla riforma Fornero, lo sposta fino al 2014 e conseguentemente appunto consente di impone alle amministrazioni che abbiano una situazione eccedentaria di utilizzare anche lo strumento del prepensionamento per assorbire queste eccedenze. Questo fatto, diciamo, in qualche modo risulta confortante proprio perché anche dalle previsioni effettivamente le 7.000 eccedenze potrebbero essere riassorbite con questo strumento. E, un analogo intervento, diciamo, sempre legato ad una razionalizzazione delle dotazioni organiche è previsto dal DL 95 anche per quanto riguarda gli enti locali. È in corso un tavolo tecnico con la conferenza Stato-Città dove si sta lavorando su un'ipotesi di DPCM che individui dei criteri di virtuosità, dei criteri, diciamo, di virtuosità su un piano nazionale, definendo un rapporto tra dotazioni organiche degli enti locali e popolazione del territorio, quindi sostanzialmente effettuare una rilevazione su un piano nazionale. Mi dicono che devo chiudere?
Vabbè. No, c'è un convegno dopo.
Ah, ok, sì. Quindi individuando questi criteri di virtuosità ci sarà la possibilità anche per gli enti locali, laddove superino gli indici individuati attraverso questo DPCM, di poter ricorrere agli strumenti di pensionamento e di prepensionamento per poter abbassare la spesa del personale ed avvicinarsi appunto ai parametri così individuati. Poi diciamo che questo sistema di fuoriuscite, prepensionamenti, potrebbe, un auspicio sarebbe quello di incrementarlo ulteriormente, almeno per un po' di anni, per consentire ad esempio anche di realizzare nel settore pubblico quello che viene rappresentato anche per il settore privato, la cosiddetta staffetta generazionale. Noi abbiamo una popolazione di dipendenti pubblici che rispetto alla media europea è molto più anziana, quindi immaginare di poter ringiovanire le pubbliche amministrazioni sarebbe un auspicio. Certo, la staffetta generazionale nella pubblica amministrazione deve rispettare i vincoli che sono legati al turnover, deve rispettare anche ovviamente le procedure concorsuali ai fini del reclutamento. Tuttavia, immaginare appunto di intensificare questo strumento di fuoriuscita e conseguentemente quantomeno appunto anche nel 2016 quando avremo il turnover al 100% e questo ricambio generazionale, potrebbe essere anche questo un sistema per intervenire in una logica di sviluppo del capitale umano. Da questo punto di vista, quindi, il Dipartimento si proietta già per un riavvio delle assunzioni al più presto. Abbiamo, diciamo, appena firmato il decreto che consente appunto di prorogare l'utilizzo dei fondi destinati alle assunzioni e anche le graduatorie di vincitori di concorso, quindi diciamo che lo strumento della staffetta generazionale in effetti si può realizzare ricorrendo ad un utilizzo sempre più consistente delle graduatorie dei vincitori e degli idonei, possibilmente anche creando un sistema condiviso di queste graduatorie. Partiremo, come ha annunciato anche ieri il Ministro, con un monitoraggio presso tutte le pubbliche amministrazioni per favorire appunto una maggiore pubblicità di queste graduatorie e un meccanismo di maggiore condivisione. Probabilmente, diciamo, un altro strumento anche da utilizzare è quello di implementare quelle che sono le disposizioni introdotte con la legge di stabilità per quanto riguarda i precari. Sono previste delle forme di reclutamento speciale che hanno appunto lo scopo di smaltire in qualche modo questo fenomeno, di cercare di far fronte a questo fenomeno della precarietà che si è creato negli ultimi anni, e sono interventi che si muovono anche di pari passo verso delle modalità applicative, diciamo, che sono quelle che scaturiscono dalla riforma Fornero, di armonizzazione del mercato del lavoro privato con il mercato del lavoro pubblico, anche con degli interventi in sede di contratto collettivo nazionale, un contratto collettivo quadro che possa anche disciplinare in maniera più strutturata l'utilizzo del tempo determinato nel settore pubblico, e immaginare quindi una sorta di percorso graduale di superamento del precariato, nonché anche un percorso di reclutamento che parta ad esempio attraverso una valorizzazione dell'apprendistato e che consenta così di non creare, diciamo, a monte forme di precariato, ma di creare delle tipologie di lavoro flessibile che rispondano appunto di più all'esigenza temporanea o eccezionale della pubblica amministrazione, ma che nascono con una vocazione verso poi una conversione a tempo indeterminato. Insomma, soluzioni che cerchino in qualche modo di arginare quelle che sono le disfunzioni che si sono create in questi anni. Purtroppo devo concludere e quindi grazie.